Allora, come prima domanda per cercare di andare un po' più nel profondo di quello che abbiamo detto adesso nell'introduzione, volevamo parlare della costruzione della figura della vittima. In questa costruzione il ruolo delle ONG in Palestina è stato schiacciante. Basti pensare che nella prima decade dopo gli accordi di Oslo, quindi 1993-2002, si è passati da poche decine di ONG a più di 120, con una crescita esponenziale che non si è più arrestata. Questo proliferare di organizzazioni non governative ha avuto un effetto da un lato nella creazione di fratture nel tessuto sociale interno palestinese tra micropoteri e pacificazione e dall'altro nella depoliticizzazione della visione internazionale della causa palestinese, che è stata resa mera causa umanitaria e con la conseguente sostituzione della solidarietà internazionalista con invece quella umanitaria. Volevamo chiederti se ti va di raccontarci un po' più nel dettaglio questi due aspetti.
Sì, intanto ragazze, grazie tantissimo per aver organizzato questa discussione su dei punti che sono effettivamente fondamentali, non solo per capire la Palestina, ma anche come la Palestina viene utilizzata in quelle che sono appunto politiche di cooptazione del dissenso e per una serie di strategie che riguardano il modo in cui anche sui nostri territori si ripropongono una serie di narrative che vogliono proprio andare a criminalizzare i palestinesi, ma non solo i palestinesi, tutto ciò che è considerato in un qualche modo diverso, o comunque non riconducibile a quelli che sono i parametri, a quelli che sono gli standard che il potere fondamentalmente impone alle nostre società. Quindi per ritornare, per partire appunto da quello che dicevate, da quello che avete sottolineato, cioè il ruolo delle ONG e quindi in qualche modo una tendenza, no, coloniale, la presenza appunto di organizzazioni internazionali che aiutano e che contribuiscono alla definizione di quello che è il palestinese, di quella che è la lotta palestinese. Bisogna però tornare un attimino indietro. Scusatemi se prendo una traiettoria un pochino più storica e probabilmente un pochino più noiosa, ma è importante sottolineare che quando noi parliamo di Oslo e del cambiamento che Oslo ha voluto e che il cambiamento che Oslo ha rappresentato, no? Noi non parliamo di un momento netto e definito, ma parliamo di un percorso, parliamo appunto di una traiettoria che ha radici molto più profonde. Perché? Perché dico questo? Perché già negli anni 60, negli anni 70 esisteva comunque una narrativa, esisteva una retorica, esisteva una visione strutturata e strutturale di fatto che Edward Said ha chiamato orientalismo, no? Che si basava proprio su una serie di stereotipi, di pregiudizi, di narrative che andavano a definire l'arabo, che andavano a definire il musulmano, che andavano a definire ovviamente il palestinese, no? All'interno di quella che era una concezione anche razzista dell'altro che veniva appunto riproposta nelle società occidentali. Perché è importante andare a parlare di questo? Perché appunto vediamo che non è una tendenza nuova o non è una tendenza che è emersa con gli accordi di Oslo, quella di andare a definire con appunto un linguaggio coloniale il popolo colonizzato, ma è una dinamica che si è ripresentata e che si è appunto riproposta a livello storico con la Palestina, ovviamente in maniera prolungata, essendo una delle lotte anticoloniali più lunghe della storia contemporanea, ma che ha caratterizzato appunto l'approccio del cosiddetto nord globale verso il sud globale a livello appunto a livello a livello storico. Oslo ha avuto ovviamente un impatto fondamentale perché arriva proprio in un momento che è quello di una trasformazione politica globale, con la fine appunto della guerra fredda all'inizio degli anni 90, e quindi appunto questi cosiddetti accordi di pace che vengono firmati all'interno di questa nuova dimensione geopolitica, no, internazionale, che si basa tutta sul predominio sull'unipolarismo, no? Il predominio del pensiero, comunque la cosiddetta vittoria del pensiero occidentale, del ruolo appunto degli Stati Uniti, con una retorica neoliberale che si impone appunto come l'unico linguaggio, come l'unica strategia, come l'unico approccio, no, di riferimento di tutto il sistema globale. Ecco, Oslo all'interno di questa trasformazione rappresenta appunto il ratificarsi, il cristallizzarsi di una serie di processi narrativi e anche proprio materiali che vanno a depoliticizzare la lotta palestinese, che vanno a offuscare il ruolo anticoloniale del movimento palestinese e le sue ambizioni appunto di liberazione e giustizia anticoloniali che storicamente erano state portate avanti, per andare invece a presentare la cosiddetta questione palestinese come questione umanitaria, come questione pragmatica di state building, così come è stato definito. Che cos'è appunto, che cos'è una questione di state building? È una questione appunto pragmatica in cui una soluzione concreta, negoziata, viene raggiunta, per usare appunto il linguaggio degli analisti politici dell'epoca, e all'interno di questa soluzione a cui si è finalmente giunti, tutto ciò che viene disegnato, che viene previsto, è appunto la costruzione di un potenziale Stato, e quindi un progetto di sviluppo per un popolo appunto che viene presentato in maniera completamente depoliticizzata, decontestualizzata dal contesto appunto coloniale in cui il movimento palestinese si poneva. Ecco, è un popolo che ha bisogno di assistenza per sviluppare le istituzioni economiche, sociali e politiche che servono ad un potenziale Stato per rendersi in un qualche modo attivo, autogovernarsi. Ecco, questa diventa la retorica con la quale la causa palestinese viene presentata da Oslo in poi, ma e quindi si rinforza appunto questa idea di un popolo che era naturalmente tendente alla violenza, naturalmente tendente alla barbarie, no? Così come l'orientalismo ci presentava in qualche modo i popoli arabi, i popoli diversi, all'interno di questo nuovo approccio neoliberale alla causa palestinese che Oslo ratifica, no? La questione palestinese non è più una questione politica, ma è una questione di sviluppo, è una questione appunto che nel migliore dei casi diventa umanitaria. E proprio all'interno di questo nuovo approccio pragmatico, no, che vede oltretutto la comunità internazionale protagonista di questa trasformazione, la comunità internazionale che garantisce che gli accordi di Oslo possano funzionare, è la comunità internazionale che si fa carico dell'aspetto economico e finanziario, e questa è una cosa importantissima, di quello che deve essere appunto il progetto di pace cosiddetto per i palestinesi, no? Che prevede appunto la creazione di un'autorità palestinese che porterà alla formazione appunto di questo Stato all'interno di questa visione, di questa visione pragmatica. Che cosa succede? Succede che appunto si costruisce un nuovo organo amministrativo che è l'autorità palestinese, è la comunità internazionale che finanzia l'autorità palestinese, ma lo fa rendendolo ancora più dipendente, ancora più succube di quelle che sono appunto le di quelle che sono di quello che è il potere coloniale, perché tutta l'economia, tutto l'impianto che Oslo mette in piedi, no, a livello economico, a livello e a livello amministrativo, è effettivamente una nuova forma di neocolonialismo con cui, tramite la creazione di un organo specificamente palestinese, cioè appunto l'autorità palestinese, si garantisce che il sistema di controllo che effettivamente Israele ha sui territori palestinesi possa essere in un qualche modo legittimato, o comunque possa essere riarticolato in chiave neocoloniale, quindi passando appunto attraverso l'utilizzo di questa nuova autorità che viene creata. Si crea quindi un organo che in teoria viene presentato come un organo che porterà all'indipendenza amministrativa fino alla potenziale formazione di un eventuale Stato. Si crea questo organo che però è dipendente economicamente dalla comunità internazionale e dal potere coloniale stesso, perché appunto tutte le sue funzioni passano tramite l'approvazione e il controllo delle autorità israeliane. Ma appunto questo progetto si presenta come progetto di costruzione di Stato e quindi come progetto di sviluppo. All'interno di questa nuova dinamica di dipendenza economica e amministrativa, le ONG svolgono un ruolo fondamentale. Perché? Perché proprio nel quadro di impostazione del neoliberalismo umanitario e anche orientalista, appunto, che caratterizza la visione del mondo arabo da parte del nord globale, queste ONG vanno a portare l'aiuto umanitario che serve a questa popolazione per auto-organizzarsi, come se appunto il problema dei palestinesi fosse che fino a quel momento non erano stati in grado di costruire le loro istituzioni, di costruire le loro reti, la loro società, come se appunto il problema non fosse mai stato un problema di oppressione coloniale, un progetto di colonialismo di insediamento che necessita la cancellazione del popolo indigeno, che ha continuato di fatto a mirare all'eliminazione del popolo indigeno prima e dopo Oslo. Però appunto in questa riformulazione neocoloniale le ONG vengono mandate con questa missione appunto di andare a sostenere un popolo che si deve auto-organizzare. Ma il ruolo delle ONG non è un ruolo neutrale, e questo non ce lo dice la Palestina da sola, non ce lo dice l'esperienza palestinese, ce lo dice l'esperienza di tutto il sud globale, di fatto, in cui le ONG effettivamente agiscono proprio come strumento di neocolonialismo, andando ad imporre una serie di parametri che vengono imposti come universali e standardizzati dal nord globale e che servono però appunto a poi in qualche modo cooptare le società del sud globale all'interno appunto di questa visione. Sono questi parametri, sono questi standard attraverso i quali la politica viene ricostituita, viene riproposta, viene rimpastata all'interno appunto di queste società colonizzate. Nel caso appunto della Palestina, questo è esattamente quello che è successo. Ci sono due traiettorie che possiamo identificare: una traiettoria tra virgolette interna, un impatto interno, no, all'interno alla società palestinese che la presenza dell'ONG ha causato, e poi appunto un impatto esterno, cioè il ruolo che le ONG hanno avuto nel ridefinire in un qualche modo il linguaggio con cui si è parlato di Palestina anche a livello internazionale. Partiamo dall'analisi di quello che è stato l'impatto interno, cioè il modo in cui le ONG sono andate in qualche modo snaturare la questione palestinese all'interno della società palestinese stessa. Che cosa è successo con l'arrivo, appunto, con la trasformazione politica ed economica che Oslo ha ratificato e con la presenza massiccia di ONG internazionali nel periodo appunto immediatamente successivo agli accordi di Oslo, cioè a partire dagli anni 90 in poi? È successo che il linguaggio stesso con cui si è parlato di Palestina è stato completamente snaturato. Perché? Perché se fino a quel momento la cosiddetta società civile, concetto appunto estremamente neoliberale nel modo in cui lo utilizziamo ora, ma che in questo caso vuole andare ad indicare la comunità palestinese, no? Se fino a quel momento la comunità palestinese era sempre, da sempre stata organizzata in veti, in associazioni, in gruppi, in organizzazioni che di fatto hanno rappresentato la cosiddetta resilienza, altro termine che adesso viene spesso un pochino depoliticizzato, soprattutto nei nostri ambienti di cosiddetta solidarietà neoliberale, ma che invece nel contesto palestinese è un termine estremamente politico, che appunto va ad indicare una capacità di resistenza palestinese a 360 gradi. Ecco, se fino a quel momento la società palestinese aveva dimostrato una grandissima capacità e si era auto-organizzata in gruppi, associazioni, reti e così via, che erano state la base solida della resistenza, della resilienza palestinese, si veda appunto il ruolo che hanno avuto tutte queste strutture durante la prima intifada, immediatamente prima infatti agli accordi di Oslo, e proprio causa e motivo per cui gli accordi di Oslo sono andati proprio a cercare una trasformazione che portasse a questa depoliticizzazione della società palestinese. Ecco, se fino a quel momento la società palestinese, la comunità palestinese si era auto-organizzata all'interno di una consapevolezza chiara, netta, lucida della dimensione politica della lotta anticoloniale che si portava avanti, con l'arrivo di ONG che portano una serie di tecnicismi, parametri progettuali, standard a cui fa riferimento per finanziare progetti sul territorio, e quindi, no, basati proprio su questa dinamica di dipendenza economica che si instaura con le organizzazioni sul territorio, si porta appunto un nuovo linguaggio che prevede l'eliminazione di qualsiasi tipo di riferimento politico. E qui mi devo fermare un secondo per introdurre una riflessione un pochino più generale. Il ruolo dell'ONG, storicamente, qui non parliamo soltanto di Palestina, a livello internazionale nasce da questa volontà di dare la possibilità alla cosiddetta società civile di in un qualche modo aiutare, o per usare un termine meno coloniale, diciamo, per contribuire in un qualche modo al miglioramento delle condizioni diciamo umanitarie di popolazioni, gruppi e quant'altro considerati tra virgolette diciamo vulnerabili oppure in difficoltà. Qual è, per far sì che questo possa essere possibile, una delle caratteristiche dell'ONG deve essere quella di rimanere neutrali, e qui si presenta il primo problema: neutrali o apolitiche. Che cosa vuol dire essere neutrali? Che cosa vuol dire essere apolitici? Questa è la prima domanda a cui dobbiamo andare a rispondere per riuscire a capire il ruolo che l'ONG hanno avuto in Palestina ed altrove, no? La definizione stessa o l'imposizione stessa di una definizione di neutralità e di una natura apolitica è di per sé problematica, perché impone quindi, no, uno standard che è quello di chi definisce la neutralità, e qui potremmo poi fare riferimento per esempio a tutto quello che avete detto voi nell'introduzione rispetto al 7 ottobre, no? Chi definisce che cos'è resistenza e che non è resistenza, che cosa non è resistenza? Chi definisce quando un'organizzazione è neutrale o non è neutrale? L'abbiamo visto appunto con, per esempio, la definizione di genocidio, no? Si può parlare di genocidio quando ce lo dice il report di Amnesty International o quando ce lo dice le Nazioni Unite, perché queste sono le organizzazioni considerate neutrali, no? Secondo gli standard di chi? Neutrali per chi? Perché per me, per esempio, le Nazioni Unite non sono neutrali. Le Nazioni Unite sono coloro che hanno legittimato il processo di colonizzazione della Palestina, no? E quindi per me non manca già lì il concetto di neutralità rispetto ad una causa di liberazione che va proprio a contestare l'impostazione, la simmetria di potere che di fatto è la base del contesto internazionale nel quale viviamo oggi, no? Eppure questo concetto di neutralità, che nasce invece proprio da quelle asimmetrie di potere, proprio da quelle istituzioni che si dichiarano super partes e che vengono accettate così dal nord globale e imposte in questo modo al resto del mondo, no? Proprio all'interno di questo tipo di definizione, di universalizzazione egemonica, direbbe Gramsci, di questo, di questi concetti, si intravede la prima incongruenza, la prima contraddizione. Un ONG che vuole essere neutrale e che impone la neutralità secondo gli standard occidentali ad un popolo colonizzato che vive una condizione di lotta anticoloniale, viene già in questo limitato nella sua stessa capacità di espressione e quindi di azione. Quindi nel momento in cui tutte queste ONG, appunto, che partono dall'idea di voler rimanere neutrali e di necessitare quindi la cooperazione con una cosiddetta società civile che è apolitica, che cosa vuol dire per una organizzazione palestinese essere apolitici, no? La politicità in questo contesto è già una presa di posizione politica, che è quella di disingaggiarsi dalla lotta di resistenza stessa. E quindi questa dinamica, che è quella tramite cui la società civile può avere accesso a questo punto nel quadro appunto di Oslo, nel quadro economico di Oslo, è l'unico modo in cui la società civile ha accesso ad una serie di finanziamenti, di possibilità di appunto finanziare progetti e così via, vediamo che la società civile palestinese si trasforma. E da che era lo zoccolo duro della resilienza, della resistenza sociale palestinese, diventa uno strumento in una economia neoliberale che risponde a una serie di standard e di parametri che sono quelli occidentali, che servono proprio a depoliticizzare la lotta, a trasformarla da progetto anticoloniale, da progetto di liberazione, a progetto di sviluppo in una condizione coloniale. E quindi ad organo di neocolonialismo all'interno anche di una nuova retorica che si basa su concetti di fatto anche estranei a quella che è la realtà sul territorio. Si parla quindi di emancipazione di genere, si parla di partecipazione e democratizzazione degli giovani, riproducendo di nuovo una visione estremamente orientalista di quello che è il popolo palestinese e di quello che è il popolo arabo, non necessariamente questi giovani che non sanno partecipare ai processi democratici perché non capiamo la democrazia, necessariamente queste donne che vanno liberate, che devono capire che cos'è l'emancipazione perché da sole non lo sanno, e quindi uno standard di nuovo occidentale, europeo, universalizzato nel nord globale, che viene imposto a società che fino ad allora avevano lottato e concepito l'emancipazione, la partecipazione politica e quant'altro all'interno del loro contesto e all'interno di una visione anticoloniale in cui tutti i settori della popolazione hanno sempre contribuito e per cui si sono sempre organizzati. Mi va di ricordare in questo caso che i palestinesi nella condizione di totale frammentarietà che vi caratterizza a causa dell'esilio forzato che il progetto di colonialismo di insediamento ha imposto loro, da sempre, storicamente, già dalla fine degli anni 50, si sono auto-organizzati con unioni, con organizzazioni popolari transnazionali che rappresentano tutti i settori della società palestinese e che sono state profondamente attive proprio nel contribuire alla lotta anticoloniale. Ecco, noi vediamo che tutta questa struttura di fatto si paralizza con Oslo e viene rimpiazzata da ONG di stampo appunto neoliberale, che sono appunto strumentali a garantire che la società civile si adegui ai parametri neoliberali di fatto del sistema coloniale, perché appunto, come ho spiegato finora, la struttura che viene messa in piedi è proprio quella di un neocolonialismo o di un colonialismo che prende una nuova forma molto più articolata e fondata proprio su questo tipo di dipendenza, una dipendenza che è economica ma a questo punto anche retorica, dialettica, narrativa, epistemologica, no? Nel momento in cui la si presenta proprio come causa di sviluppo, causa umanitaria piuttosto che come causa di liberazione anticoloniale. Quindi questa è la trasformazione interna. A a livello esterno, quindi l'impatto che poi questo ha avuto su, sulla presentazione della questione palestinese a livello, diciamo, a livello internazionale, ecco, parliamo proprio di questo, di quello che dicevo prima, cioè sono queste ONG diventano le portavoci della Palestina, nuova dinamica anche qui, no? Sempre ritornando a quanto dicevate voi nell'introduzione, no? La necessità del salvatore, la necessità della voce neutra, no? Non è più il palestinese che parla per sé, ma sono queste istituzioni che mediano il messaggio palestinese, sono queste istituzioni che portano la voce del palestinese e che la rappresentano esattamente per quello che deve essere il palestinese, cioè una vittima. E vi dirò di più, in maniera provocativa, rispetto a quello che dicevate voi nell'introduzione, non è neanche una vittima passiva che semplicemente subisce e non reagisce alla, alla violenza coloniale israeliana, no, perché non è abbastanza esotico e non è abbastanza romantico per questa finta cultura rivoluzionaria del Salvatore Bianco che va a portare appunto il sostegno umanitario ai palestinesi. No, è una vittima che di fatto denuncia e condanna la violenza che gli viene imposta, no? Però lo dico, non è che sta zitto, lo denuncia, la condanna, perché c'è comunque questa visione romantica della causa, no, che va portata avanti, ma denuncia e condanna con il nostro linguaggio, sottolinea sempre la non violenza, sottolinea sempre il ruolo fondamentale delle organizzazioni che ci aiutano a sopravvivere a questa violenza, rimanendo però appunto accettabili all'interno di quella che è la definizione appunto standardizzata, universalizzata e che diventa egemonica e che viene imposta appunto anche di come si può portare avanti una lotta di resistenza. Quindi non sei solo vittima, ma sei una vittima che può resistere, che deve resistere, ma lo deve fare come dicevo noi. Questa è la visione che viene portata, e quindi vittima perfetta in questo senso, direbbe Mohammed al-Kurd come appunto dice nel suo libro, no? Una vittima che rispecchia tutti questi parametri, tutti i parametri che possono essere accettati dalla società occidentale. E, questo, e sono proprio queste ONG che portano, che diventano la voce di queste persone che altrimenti non possono parlare. Quante volte abbiamo sentito in questi ultimi due anni, siate la voce di Gaza, non parlate perché... No! Cioè, però è un concetto talmente anche internalizzato a questo punto, no? E questo è l'altro, l'altro elemento chiave che va sottolineato, che non solo si diventa, no, ci si impone come voce, quindi come rappresentante di una causa, ma così facendo si limita anche lo spazio all'interno del quale i palestinesi stessi possono effettivamente esprimersi, quando riescono ad esprimersi. Perché il loro linguaggio non viene più accettato, è stato completamente disarticolato, è stato completamente riorganizzato da questo tipo di narrativa, da questo tipo di approccio, da questo tipo di costante riferimento a questi parametri che vengono presentati come neutrali, che vengono presentati come universali, ma che di fatto rappresentano l'interesse e la simmetria di poteri che il colonialismo continua a perpetrare all'interno del nostro sistema. E qua quindi questo tipo di effetto sia all'interno della società palestinese che nella rappresentazione della causa palestinese stessa.